L'Osservatore Romano.
160 anni in Uli di Mostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, leggo, sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
La siccità colpisce non solo in Italia, ma anche tanti paesi in via di sviluppo. Oggi focus sulla Somalia e sul Corno d'Africa. E poi in Italia sono sempre di più le esperienze di volontariato. Ben 6 milioni di persone si dedicano agli altri. E allora questi sono gli argomenti di oggi del Mondo alla Radio. Dunque io ve lo ricordo, magari ve lo siete dimenticati, che potete riascoltare queste e le altre puntate del Mondo Radio in podcast al sito www.vaticannews.va. Vi abbiamo detto che la siccità rischia di colpire in modo pesante l'Italia e tutta l'area del Mediterraneo. C'è un dato. Ecco, il 38% delle risaie e delle colture irrigue sarebbe affetto da siccità severa estrema, ovvero soffre per un deficit di pioggia che dura oramai da ben 2 anni. Ma c'è a chi va peggio, ecco. La siccità non dà tregua alle oramai estremate popolazioni del Corno d'Africa. Pensate, milioni di persone in fuga dalle zone aride in cerca di terre più accoglienti, e poi gli animali muoiono, e tutto questo ha messo sul lastrico intere famiglie. Una situazione al limite del catastrofico, diciamo. La siccità record che ha colpito il Corno d'Africa potrebbe causare, pensate, 135 morti al giorno solo in Somalia. Questo entro giugno, secondo uno studio pubblicato dal Ministero della Salute Somala, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia delle Nazioni Unite UNICEF. L'OMS aveva prima avvertito che quasi 100.000 persone in Somalia stavano affrontando livelli catastrofici di fame a causa della peggiore siccità che ha colpito la regione negli ultimi 40 anni. Allora, chi è stata in quelle zone è Eleonora Tantaro di Save the Children. Noi l'abbiamo in linea. Buon pomeriggio,
Tantaro. Buon pomeriggio, Alessandro.
Allora, davvero le cifre sono così catastrofiche come ci dicono tutti questi organismi internazionali?
Allora, sicuramente le cifre sono catastrofiche e sono stime, perché chiaramente parliamo di una situazione in cui le popolazioni sono popolazioni nomadi e non c'è alcun tipo, diciamo, di registrazione statistica, per cui parliamo di stime, e quindi potrebbero essere addirittura cifre sottostimate. Quindi quello che io personalmente ho visto sono veramente centinaia di migliaia di persone che si stanno spostando in cerca di un luogo dove poter trovare sicuramente l'acqua, perché la prima cosa che, diciamo, è scomparsa è poi il cibo. Quindi questa è assolutamente la situazione che stiamo vedendo ogni giorno in Somalia.
Ecco, quale regione della Somalia, diciamo, in qualche modo è più colpita dalla siccità in questo momento?
Allora, sicuramente dobbiamo dirci prima di tutto che siamo di fronte alla quinta stagione delle piogge che è fallita, e abbiamo di fronte una nuova stagione che partirà tra aprile e maggio, e le previsioni dicono che c'è il 60% di possibilità che fallisca anche la stagione del VU, quindi la prossima. Questo significa che di fatto, da una situazione che oggi vede soprattutto il sud della Somalia, quindi diciamo lo stato dal Puntland a scendere fino ad arrivare alla regione Mogadiscio e in particolare all'area di Baidoa, che è quella più sottoposta alla crisi climatica, tutta quest'area è assolutamente in una condizione di siccità. L'area di Baidoa, che è quella che ho visitato più recentemente, è quell'area laddove appunto si sta per dichiarare di fatto la carestia e siamo di fronte alla catastrofe umanitaria.
Ecco, ma finora la carestia ufficialmente, diciamo, l'emergenza di carestia in questo momento finora non è stata proclamata, perché se lo fosse probabilmente si metterebbe in moto più facilmente anche la macchina degli aiuti internazionali.
Ma Alessandro, la questione è una questione puramente di numeri, nel senso che per dichiarare la carestia c'è bisogno di una serie di parametri statistici. Questi parametri statistici, in una condizione del genere in cui le popolazioni sono nomadi e non possono di fatto essere contate, diventa difficile. Per cui considera che oltretutto parliamo di un paese, la Somalia, che ha un'instabilità politica e la presenza di un gruppo terroristico, Al-Shabaab, che non consente di contare quante realmente sono le persone che sono in stato di bisogno. E quindi questo significa che da un punto di vista statistico, non avendo quei numeri, non è possibile dichiarare la carestia, ma nei fatti con gli occhi non l'abbiamo vista, quella è carestia.
Ecco, per chiudere, voi come state lavorando in quella zona? Perché anche appunto cercare di portare gli aiuti in questo momento non sarà proprio facile.
No, non è assolutamente facile. Noi siamo molto presenti in Somalia da tantissimi anni, in tutte le aree della Somalia, a partire dal Somaliland fino al Puntland e alla regione appunto di cui vi parlavo, Baidoa, che è quella più colpita dalla crisi. In particolare per noi l'obiettivo è supportare i bambini e le famiglie che sono colpiti da malnutrizione grave acuta. Io ho visto moltissimi bambini nelle cliniche che veramente muoiono ogni giorno a causa della fame. Noi supportiamo quei bambini con aiuti alimentari soprattutto. In questo momento l'aiuto è necessità di aiuto immediato e quindi di cibo che possa aiutare queste persone e questi bambini in particolare a uscire dalla malnutrizione acuta grave. Quindi noi abbiamo delle cliniche mobili nei posti dove ci possiamo muovere e poi abbiamo dei supporti e dei presidi nelle zone in cui invece non possiamo muoverci, abbiamo bisogno di stare laddove ci sono gli sfollati. E quindi diciamo ospedali, cliniche e supporto da questo punto di vista.
E allora io ringrazio Nora Tantaro di Save the Children che ci ha delineato questo quadro davvero drammatico della Somalia. Pensate, si rischiano almeno 135 morti al giorno, diciamo da qua a giugno, proprio per colpa della carestia e della siccità. Buon pomeriggio, Nora.
Grazie, grazie Alessandro, a te.
E ora andiamo in Israele perché è uno di quegli stati che in qualche modo fa scuola per quanto riguarda la lotta alla siccità. Ecco, là tutti gli impianti sono tutti controllati dalla superficie del terreno fino alla parte più profonda. Certo, ci dicono gli esperti, anche noi abbiamo una quota di perdita d'acqua, ma c'è un meccanismo molto rigido di controllo. Una tecnologia appunto per monitorare tutti i sistemi d'acqua che conteggia consumi e pressione. Davvero, là si cerca di sfruttare, l'acqua fino all'ultima goccia. Insomma, Israele, tra l'altro, è il paese, dove la desalinizzazione è una pratica, davvero diffusa. Allora, noi per parlarne abbiamo sentito Vito, Felice Uricchio, che è un esperto proprio del CNR.
È una tecnica che ormai esiste da tanti anni, anche i nostri primi brevetti risalgono a 40 anni fa, c'è stata una forte evoluzione in questo senso che ha portato ad una riduzione progressiva dei costi. Tuttavia è ancora abbastanza costosa, nel senso che a mio avviso è veramente l'ultima opzione possibile quando tutte quante le altre non sono possibili. Quindi in territori laddove la risorsa idrica manca completamente perché la piovosità è estremamente bassa e quindi Israele sicuramente, così come anche gli Emirati Arabi e quant'altro, ha senso perché ovviamente non sono perseguibili delle altre opzioni. I costi di investimento, tra l'altro, non sono neanche la parte più importante da prendere in considerazione, ma la cosa che incide tanto sono i consumi energetici, anche l'uso di composti chimici che quindi rendono anche maggiori i costi della gestione. Se immaginiamo un'analisi dei costi, si pensi che l'incidenza dell'investimento, proprio della costruzione del dissalatore, incide attorno al 14%, invece poi costano tanto le membrane, quindi per un 7% circa, e poi i costi energetici raggiungono il 41%. Quindi la distrazione è ancora un processo ad alta intensità energetica e sappiamo bene oggi quanto l'energia costi e poi tra l'altro anche molte volte per produrre energia si emette CO2 in atmosfera ancora, no? Se si utilizzano delle fonti non
Tra l'altro, mi scusi
diciamo
professore, ci saranno anche dei prodotti di scarto che poi in qualche modo bisognerà gestire.
che possono anche creare qualche problema di carattere ecologico se non sono opportunamente gestite. Quindi abbiamo tutta una serie di altre opzioni e a mio avviso dovremmo pensare soprattutto a quelle. Poi laddove non esistono e diciamo non, le altre opzioni non sono praticabili, la distrazione può avere senso essenzialmente per la produzione di acque potabili, sicuramente non per l'irrigazione dei campi e non per altro.
Senta professore, a questo punto allora quali altre soluzioni possiamo pensare? Per esempio il riutilizzo delle acque di scarico logicamente depurate per l'agricoltura?
Assolutamente sì, devo dire noi utilizziamo molto poco le acque, il riuso delle acque reflue e ha un potenziale enorme. Si pensi che noi possiamo impiegare 9 miliardi di metri cubi all'anno di acqua dei depuratori. Attualmente ne viene utilizzato soltanto il 5%, quindi 475 milioni di metri cubi sono veramente valori bassi, quindi possiamo tranquillamente cercare di diciamo raggiungere il 90%, 95%, magari anche il 100%, come in Israele si fa già. Quindi loro li riutilizzano completamente, loro immaginiamo producono anche angurie, no? Che sono addirittura esportate, quindi diciamo pratiche culturali molto idroesigenti e lo fanno con le acque reflue depurate, quindi anche noi dovremmo puntare a questo. E poi un altro tema è sicuramente quello dello stoccaggio dell'acqua nel sottosuolo, anche lì noi raccogliamo soltanto l'11% delle acque delle piogge e poi se possibile anche immaginare anche ricorso a degli invasi sotterranei, quindi gli invasi sotterranei che consentono di ridurre se non annullare completamente l'evaporazione dell'acqua, perché ora uno dei grandi temi è anche quello dell'evaporazione, in quanto l'aumento delle temperature ha portato di fatto ad una evaporazione che di 300.000 metri cubi per ettaro di superficie idrica.
Davvero tanto, professore.
È veramente tantissimo. Poi in Italia comunque disponiamo di molti corpi idrici, abbiamo 7.494 corpi idrici fluviali, 347 corpi idrici lacustri.
Noi ora voltiamo pagina perché oltre 150 delegati dell'Associazione Internazionale delle Carità in rappresentanza dei presidenti nazionali e dei direttivi appunto delle varie nazioni in questi giorni sono riuniti a Frascati qua, diciamo vicino a Roma, per eleggere un nuovo presidente e per confrontarsi su alcuni temi cari proprio all'associazione come il clima e la solidarietà ai più poveri. Insomma, noi abbiamo assistito a tante storie di vicinanza e tra l'altro di alcune di queste storie parleremo tra poco. Intanto però vi vogliamo dire che in Italia il panorama del volontariato è davvero vario, come ci dice la scheda di Marina Tomarro.
Il numero dei volontari italiani continua a crescere. Secondo gli ultimi dati Istat, il 9% della popolazione si dedica ad attività di volontariato per un totale di 5.500.000 persone, un numero di cui andare orgogliosi, anche se in altri paesi europei, vedi il Regno Unito, si registrano percentuali ancora più alte. E soprattutto sono gli over 55 ad offrire il loro tempo e la loro esperienza per le cause in cui credono. La maggior parte di volontari e volontarie, circa il 56%, è occupata nel settore della cultura, dello sport, delle attività ricreative e di socializzazione. Il 16% nell'ambito dell'assistenza sociale e della protezione civile, mentre il 7,8% in attività legate alla sanità. Ospedalieri e non riabilitativi e psichiatrici seguono volontari e volontarie impegnati nella protezione dell'ambiente e degli animali, 3,25%, e nell'ambito religioso 3,08%, nell'istruzione e nelle rappresentanze sindacali 2,9% e 3%. Nelle regioni del sud associazionismo e volontariato sono meno presenti, nonostante i bisogni siano più diffusi, anche se le istituzioni non profit sono in aumento proprio nel sud Italia più 4% e nelle isole più 4,5%, la maggior parte delle attività non profit e di volontariato rimangono concentrate al nord.
Ora noi andiamo nel dettaglio di alcuni di questi progetti presentati appunto a Frascati. Tra questi c'è Legna per Tutti del gruppo di volontario vincenziano di San Martino di Pettinengo, che nel 2019 e nel 2020 ha fornito, pensate, legna a una trentina di famiglie in forte difficoltà economica che erano appunto nel territorio di Biella. Ecco, quello della mancanza di riscaldamento sembra un problema del passato, ma come spiega anche Elena Capra, presidente dell'Associazione Internazionale delle Carità per l'Italia, coinvolge molte persone che vivono proprio nei piccoli borghi.
Spesso in questi paesi le persone hanno ancora la stufa, la cucina economica o la stufa a legna e per scaldarsi usano la legna dei boschi. Quindi non solo nel Cuneense dove abbiamo questo progetto, ma anche nel Rodigino e moltissimi altri paesi che sono fuori dalle città grandi.
Ecco, ma chi sono, diciamo, i referenti di questo progetto? Chi ha ricevuto, diciamo, questa legna d'Ardere? Assoluto, perché lo avete fatto?
I referenti sono i gruppi di volontariato vincenziano di Pettinengo e dei paesi vicini. Siccome per non acquistare la legna che poi noi devolviamo a queste persone che ne hanno bisogno, è stato deciso di fare un progetto per innanzitutto occupare delle persone disoccupate affinché non si sentissero isolate, non si sentissero inutili come succede spesso alle persone disoccupate, e poi per fornire legna alle loro famiglie e alle altre famiglie, magari di persone anziane che non hanno la possibilità di poter raccogliere legna.
Ecco, ma è incredibile che ad oggi, nel 2023, non ci sia chi ha diciamo diritto a riscaldamento e che addirittura queste persone poi debbano fare ricorso magari a attività di volontariato per potersi riscaldare durante l'inverno.
Sì, infatti, guardi, c'è uno spreco in certe situazioni e in realtà siccome noi arriviamo dove non arrivano le istituzioni, in un certo senso veniamo chiamati dai vari servizi sociali per aiutare. Dove il comune o le istituzioni non possono arrivare, noi vediamo proprio la povertà più assoluta. Vivono in delle case è una parola grossa, comunque vivono in delle cascine magari e non hanno sicuramente riscaldamento e loro usano le stufe economiche per cucinare e per riscaldarsi.
Questo progetto Legna per Tutti appunto allora vi ha fatto entrare in contatto anche con, diciamo, una parte della società che forse nemmeno voi conoscevate, voi che fate poi volontariato in modo, diciamo, quotidiano.
Certo, certo, però guardi, come le dico, tantissimi gruppi che lavorano nei paesi hanno questo problema. Cioè, quando io vedo i rendiconti e i resoconti di questi gruppi, vedo che moltissimi soldi vengono impiegati per acquistare legna. È un problema, cioè c'è, sembra di no, però c'è.
Ecco, poi tra l'altro a questo si vanno ad aggiungere tutta una serie di senza tetto che voi anche come famiglia vincenziana in qualche modo aiutate in tutta Italia.
Certo, certo, perché noi abbiamo delle case di prima o di seconda accoglienza in cui vengono accolti senza tetto, però dopo noi abbiamo tantissime mense e centri di ascolto e centri di accoglienza che li raccolgono durante il giorno, perché non tutti vengono ospitati nelle strutture, posto non ce n'è per tutti. Oltretutto spesso delle strutture fanno solamente il periodo invernale, quindi dalla metà di novembre fino alla metà di marzo, e poi questi sono effettivamente per strada, dormono per strada. Forniamo in molte strutture la prima colazione, il servizio docce, il servizio lavaggio degli indumenti, il cambio quotidiano, cioè della biancheria che la prendiamo sempre nuova per un senso di rispetto anche a queste persone. E poi ci sono tantissimi servizi nelle città, magari quelle più problematiche, dove girano la notte per portare coperte e bevande calde.
Allora, le iniziative sono davvero tante che abbiamo raccolto, appunto ne abbiamo scelte alcune. Tra queste l'accompagnamento delle persone senza fissa dimora alla Spezia. Qua quasi ogni mattina prima dell'alba, in un ambiente diciamo raccolto, vengono serviti caffè, tè, caffè latte, sorrisi e torte appena sfornate. Davvero un modo per stare vicino a chi è costretto in strada. Questo ce lo racconta Anna Iavazzo e il progetto si chiama Colazioni col Sorriso.
Mi sa sacerdoti appunto 6 anni fa ci hanno accolto, ci hanno dato dei locali che nel tempo poi sono diventati sempre di più e con servizi sempre più articolati. Quindi siamo partiti con una semplice colazione al mattino molto presto, perché noi siamo qui già dalle 6 del mattino, e da questo poi ascoltando i nostri amici che appunto nel tempo sono diventati fratelli, ascoltando le loro esigenze sono nati altri servizi, tra cui le docce, la possibilità di lasciarci gli indumenti sporchi e riprenderli dopo un giorno appunto lavati, ripiegati, e non dico stirati ma quasi, la possibilità di avere degli indumenti anche nuovi qualora appunto ce ne fosse l'esigenza, e un deposito bagagli. Ecco, questi sono i servizi insomma che noi offriamo, e si articola su 4 giorni a settimana. Non siamo aperti ancora tutta la settimana perché appunto il mattino molto presto è difficile anche trovare volontari.
Senta, che cosa vi ha spinto a fare questo oltre alla vicinanza agli ultimi? In sostanza vuol dire che però le istituzioni sotto questo fronte sono carenti.
In realtà però no, La Spezia è una città molto vicina agli ultimi, devo essere sincera. Qui c'è già una mensa a pranzo, una mensa serale, Caritas è presente sul territorio, il comune stesso, comunque un comune attento, la giunta comunale, insomma il comune in quel senso. Però quello che ha spinto noi, appunto, eravamo un gruppo di amici e sentivamo forte la necessità di creare un posto che potesse accoglierli dal mattino presto, che era qualcosa che non c'era effettivamente, e ci sembrava impensabile affrontare una giornata, soprattutto per queste persone che dormono magari fuori, che vengono da una notte di litigi, di soprusi, star fuori così e iniziare la giornata senza un caffè e soprattutto senza il calore familiare. Quindi noi sentivamo forte questa esigenza, poter essere vicini agli ultimi e esserlo da fratelli, quindi essere lì e cominciare insieme la giornata, insomma.
Lei è riuscita in qualche modo a intraprendere un rapporto di fiducia, diciamo quasi un'amicizia con queste persone, grazie anche a questo vostro servizio?
Sì, assolutamente, non solo io, anche gli altri volontari. Noi siamo un po' folli da questo punto di vista, ma tanti ce li siamo portati anche a casa. Cioè, i nostri rapporti non si limitano mai alle colazioni del mattino, anzi, noi quando intravediamo una luce, o meglio una speranza, una ricerca di aiuto, quindi quelle persone che davvero ti tendono la mano, noi quella mano la afferriamo e non possiamo pensare di afferrare la mano soltanto in poche ore al giorno, quindi quella mano va afferrata per tutta la giornata. Se mi devo portare a casa questa persona me la porto, e se devo accompagnarla nel percorso lo faccio. Infatti diciamo che non abbiamo tantissimi successi tra virgolette, però abbiamo delle persone alle quali abbiamo restituito in qualche modo la vita, perché abbiamo delle famiglie che si sono create, bambini che sono nati, e questo ci rende immensamente felici, perché pensiamo di essere davvero nella via che il Signore ha disegnato per noi, insomma.
E allora vuol dire che tramite le vostre strutture qualcuno è riuscito anche a progettare un domani?
Sì, assolutamente. Come le dicevo, abbiamo all'attivo 2 famiglie, quindi ci sono creati proprio, cioè, ragazzi che erano tossicodipendenti, che nel frattempo hanno fatto un percorso, che ci hanno chiesto aiuto e che noi abbiamo aiutato a venire alla vita, a ritornare alla vita, e sono nati dei bambini, ne aspettiamo un'altra di nipotina, se così si può dire. Sì, assolutamente. Altre persone hanno trovato lavoro, e una casa, insomma. Sì, assolutamente sì, si può, non con tutti naturalmente, perché comunque chi finisce in strada finisce anche in una spirale che non sempre poi è facile da salire e non sempre si ha la volontà di risalirla, però con alcuni ci siamo riusciti perché hanno teso la mano, ecco, quando vediamo quella piccola luce che ancora c'è, che la volontà proprio di farcela, allora noi siamo lì, quella mano una volta che l'abbiamo acchiappata basta, non la molliamo più.
E non la mollano questa mano, e allora noi invece vi dobbiamo lasciare, perché è finita questa seconda parte del Mondo alla Radio, che noi abbiamo deciso di dividere in 2 spezzoni, diciamo la prima parte dedicata alla siccità, ma non tanto alla siccità in Europa, la conosciamo, ma alla siccità soprattutto nel Corno d'Africa, e abbiamo anche parlato di come in Israele si sta tentando di ovviare a una carenza idrica che ormai si ripete da decenni. E poi abbiamo parlato di alcune storie di volontariato. Volontariato che è molto presente in Italia, pensate, circa 6 milioni di persone fanno volontariato. Siamo andati in due posti un po' particolari, uno nel Biellese, un altro alla Spezia, proprio per capire come si può contrastare la povertà magari di tante persone che noi abbiamo accanto tutti i giorni e che purtroppo appunto soffrono proprio per l'indigenza. Io vi saluto, saluto però anche Gianmarco Murroni e Giuseppe Moriel che mi hanno assistito in questa trasmissione. Grazie a tutti, buon pomeriggio da Alessandro Guarasci.